Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
C'è spazio per tutti su questa nostra terra. Su di essa l'intera famiglia umana deve trovare le risorse necessarie per vivere dignitosamente, con l'aiuto della natura stessa, dono di Dio ai suoi figli, con l'impegno del proprio lavoro e della propria inventiva. Bentrovati cari amici da Laura De Luca con queste parole scritte dal Santo Padre nella sua enciclica Caritas in Veritate. Inauguriamo la nostra quasi mezz'ora insieme, appunto tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Allora, nella nostra terra c'è lo spazio per tutti e nella nostra terra ci sono risorse per tutti. L'intera famiglia umana deve trovare insieme le risorse necessarie in questo spazio che è per tutti. Spazio è il nostro spunto di oggi. Allora, oggi mi guida questa sconfinata parola che il Santo Padre ha scritto tra le tante nella sua enciclica Caritas in Veritate. C'è spazio per tutti su questa nostra terra e in essa la nostra famiglia umana, l'intera famiglia umana deve trovare le risorse necessarie per vivere dignitosamente. Dobbiamo però avvertire, ha aggiunto il Santo Padre in questo paragrafo della sua enciclica, come dovere gravissimo quello di consegnare la terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anch'esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla. Consegnare dunque alle nuove generazioni uno spazio dignitoso, uno spazio bello, ricco e fruttuoso. Ciò implica, ha proseguito ancora, l'impegno di decidere insieme, dopo aver ponderato responsabilmente la strada da percorrere, con l'obiettivo di rafforzare quell'alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino. Uno spazio fisico dunque, uno spazio abitabile, uno spazio da far fruttare. Spazio è una parola davvero piena di distanza e dunque anche piena di possibili contatti, se vogliamo, no? Di vicinanza, dunque di impegno, di interazione. Spazio, in greco spadio, è dalla radice spa, di stendere, spandere, allargare, da dove anche il latino pandere, allargare. In sanscrito spa vuol dire crescere, gonfiare. Beh, allora, quando la fisica moderna ci parla di un universo in espansione, in effetti non fa che corrispondere a una antichissima intuizione linguistica. E se le parole, come spesso accade, tradiscono un'idea, vuol dire che quest'idea circolava evidentemente nelle menti delle persone anche in passato. E i moderni astrofisici più volte hanno paragonato l'universo, lo spazio, a un palloncino. E questa, tra l'altro, è l'immagine anche più simpatica un po', no? Dell'intuizione di Einstein, della relatività di Einstein. Un palloncino in cui un punto disegnato sulla sua superficie si allarga progressivamente, si allontana da altri punti che originariamente gli erano vicini. Una strana visione dello spazio, una nuova visione dello spazio, molto diversa da quella così forse concava, no? Cava, cui siamo abituati per comodità anche di rappresentazione. Quanti spazi conosciamo? Allora, lo spazio euclideo, che è rigido, misurabile, geometrico, lo spazio appunto einsteiniano, in continua espansione, proprio come suggerisce l'immagine del palloncino che varia con il tempo. Conosciamo anche lo spazio-tempo, appunto, lo spazio vitale, l'habitat, l'ambiente, quello appunto cui ci richiama il Santo Padre nella sua enciclica, lo spazio verso il quale, l'ambiente verso il quale siamo tutti responsabili, sia nei confronti del Creatore che nei confronti, gli uni degli altri. E poi lo spazio di una chiesa, di una basilica, che può essere piena di persone, che può essere vuota e silenziosa, riservata soltanto a un fedele solo che voglia entrare per raccogliersi in preghiera. E poi quanto rientra lo spazio nel nostro parlare quotidiano? Mi togli spazio, fammi spazio, battute e spazi, punto e linea. Senza spazio non c'è respiro, non c'è tregua, non c'è neppure musica. La pausa in musica è lo spazio tra una nota e l'altra. La virgola è lo spazio tra una parola e l'altra, lo spazio per pensare, lo spazio per passare, per pregare, appunto, lo spazio per un civile dibattito politico dove ci sia di nuovo spazio per idee, per programmi effettivi e non soltanto per baruffe. Quanto spazio poi tra un verso e l'altro di una poesia, quanto spazio dentro una poesia, particolarmente una poesia che nasce dalla immaginazione dello spazio. L'infinito di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminato spazio di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così tra questa infinità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. One of Five Live, scorriamo insieme oggi pagine, fogli, parole, seguendo la parola spazio. Lo spazio che ha evocato il Santo Padre nella sua enciclica Caritas in Veritate, ricordandoci che c'è spazio per tutti, su questa nostra terra, ma in questo spazio l'intera famiglia umana deve trovare le risorse necessarie per vivere dignitosamente. E con l'aiuto della natura stessa, che è dono di Dio ai suoi figli, e con l'impegno del proprio lavoro e della propria inventiva. E ha aggiunto in questo testo: è auspicabile che la comunità internazionale, i governi sappiano contrastare in maniera efficace le modalità d'utilizzo dell'ambiente, dello spazio, che risultino ad esso dannose. Rispetto dunque per l'ambiente, rispetto per lo spazio, per il creato che abbiamo a disposizione. È altresì doveroso, ha scritto ancora nella Caritas in Veritate, che da parte delle autorità competenti vengano intrapresi tutti gli sforzi necessari affinché i costi economici derivanti dall'uso delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente, siano supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future. La gestione delle risorse, dunque, abbia un saggio utilizzo nel tempo e nello spazio.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor.
Spazio, oggi divaghiamo sulla parola spazio, evocata dunque da Santo Padre nella sua enciclica Caritas in Veritate, spazio come in questo caso sinonimo di creato. Ma noi vogliamo tornare adesso ad un valore, ad un significato più in uso, altrettanto in uso, diciamo, e pieno di suggestioni della parola spazio, lo spazio cosmico, lo spazio della fantascienza. Il primo abitatore dello spazio, il primo uomo nello spazio, il russo Yuri Gagarin, attraverso le sue memorie. Sono il pioniere dello spazio. Le rilegge Gaetano Lizio.
Alla fine del dicembre 1960 si poteva già prevedere che io sarei stato il cosmonauta numero uno. Poco prima del volo, la squadra apprese ufficialmente che ero stato designato io per quel compito. Se dico che prima del volo non ho provato neppure un attimo di panico, nessuno mi crederà. Eppure è stato così. Certo, ero inquieto, anche se dentro di me mi sentivo certo del successo. German Titov, alcuni altri cosmonauti, il gruppo dei tecnici e un medico arrivarono con me al cosmodromo. Sedevo accanto a Titov. Le preoccupazioni di quelli che volevano tenere segreta l'ora della partenza per non mettere a dura prova i miei nervi si rivelarono ingiustificate. Ero calmissimo. Sia io che Titov, pronto a sostituirmi per ogni evenienza nella cabina della Vostok, eravamo in forma. Fino all'11 aprile, giorno precedente l'impresa, continuai a studiare con Titov al cosmodromo il grafico del volo. Perfezionai la conoscenza di tutte le fasi della missione rivedendole minuziosamente nei particolari. L'11 aprile fu per me e per German una giornata di riposo totale. Nella casetta dove eravamo alloggiati risuonava una dolce musica. Non parlavamo del volo. Si evocava l'infanzia e l'avvenire. Quel giorno vennero a trovarci, oltre al medico che era quasi sempre con noi, i nostri compagni e il costruttore principale. Me ne andai a letto alle 9 di sera. Dormivo pesantemente quando alle 5:30 il medico mi svegliò. Anche German si alzò. Canticchiava un motivetto buffo che avevamo composto noi stessi. I medici provvidero a controllare le nostre condizioni. Era tutto normale. Allora rivestii lo scafandro e lo verificai accuratamente. Fu in questo momento che mi chiesero i primi autografi della mia vita. I compagni mi aiutarono a sedermi nell'abitacolo dell'astronave. Finalmente restai solo con gli strumenti, rischiarati da una luce artificiale. Da quel momento avrei mantenuto il contatto con il mondo esterno solo per via radio. La preparazione alla partenza cominciò alle 8:07. L'attesa durò un'ora. Gli amici mi aiutarono a passare quel tempo organizzando per me una piccola trasmissione musicale che mi fece dimenticare di essere ormai solo al mondo, lanciato in un'avventura fantastica. Finalmente il direttore di volo ordinò: partenza. I motori del razzo vettore furono accesi alle 9:07 precise. Cominciai subito ad accorgermi che l'accelerazione cresceva. Una forza irresistibile mi teneva inchiodato al sedile. Nel muovere braccia e gambe provavo una sensazione di dolore. Il razzo aveva ormai attraversato gli strati densi dell'atmosfera e l'ogiva terminale si staccò automaticamente da esso. Fu così che potei scorgere per la prima volta la Terra dall'oblò di orientamento ottico situato proprio sotto il quadro di controllo. La Vostok stava sorvolando in quel momento un grande fiume siberiano. Scorgevo distintamente gli isolotti e le rive boscose illuminate dal sole. Da quell'oblò mi era anche possibile vedere in pieno giorno il cielo quasi nero nel quale le stelle splendevano di una luce immobile. Lo scintillio che noi vediamo osservandole dal nostro pianeta è dato dall'atmosfera. Non appena vidi la Terra dalla nave spaziale, dalle labbra mi sfuggì un grido inavvertitamente. Com'è bella! Durante il volo non mi sono mai sentito solo. La radio mi teneva legato al mio paese con un filo vitale invisibile. Nello spazio potevo lavorare, ricevere ordini, trasmettere quasi senza interruzione informazioni sul funzionamento di tutti gli apparecchi. Tutto avvenne secondo i piani prestabiliti fino al momento della discesa. Cominciai a prepararmi all'atterraggio alle 10:16, mentre la Vostok sorvolava il Congo. Il dispositivo di frenatura entrò in azione automaticamente alle 10:25. la velocità diminuì per qualche tempo ad alcune centinaia di metri al secondo. La nave rientrò negli strati densi dell'atmosfera. Attraverso gli schermi protettivi degli oblò vedevo lo spaventoso riflesso delle fiamme originate dall'attrito. Lo stato di imponderabilità scomparve e la decelerazione mi schiacciò al sedile. Il sovrappeso aumentò gradualmente fino a diventare più forte che al momento del decollo. Poi cominciò a diminuire. Alle 10:55, esattamente 108 minuti dopo il lancio, la Vostok si posò senza incidenti nel campo di un kolkhoz dal nome simbolico, Leninsky Put, la via di Lenin, vicino al villaggio di Smielkova. Atterrò a qualche dozzina di metri da un profondo fossato nel quale mormoravano le acque di primavera. Il satellite si era tutto annerito. Era stato scalfito dal fuoco. La superficie si era scaldata terribilmente durante il rientro negli strati densi dell'atmosfera. Ma proprio per questo mi parve ancora più bello di quanto fosse prima del volo.
Era Gaetano Lizio che leggeva una pagina di diario di Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, il suo diario appunto delle impressioni della Terra vista da lassù. Oggi stiamo divagando sulla parola spazio, ce l'ha suggerita un passo della Caritas in Veritate, la terza enciclica di Benedetto XVI. In queste poche righe che vi ho citato in apertura, lo spazio è sinonimo di ambiente, di creato, c'è spazio per tutti su questa nostra terra, su di essa l'intera famiglia umana deve trovare le risorse necessarie per vivere dignitosamente con l'aiuto della natura stessa, dono di Dio ai suoi figli.
Senza le tue mani non puoi raggiungere il tuo cielo. Senza le tue mani una carezza non sapresti cos'è. La mano come un ramo, le radici nascoste come in guerra, raggiunte da lampi e da canzoni che raccontano di te.
Sei scordato di prendere. Ma c'è un'altra chiave della parola spazio che ci interessa, ci seduce molto spesso, è l'uso che dello spazio fanno gli artisti figurativi in genere, i pittori in particolare. Il rapporto in particolare del pittore con lo spazio è definito, è delimitato dalla luce e dal colore. Ebbene, su questo aspetto particolare dell'uso dello spazio creativo, dello spazio mentale, si sofferma il pittore Ruggero Savinio, nipote di De Chirico, di Giorgio De Chirico, attraverso una sua pagina riletta da Emilio Cappuccio, Paesaggio con figura.
Eccomi ancora all'ombra, a cercare di chiarire che cosa l'ombra sia nel mio lavoro e perché da tempo questo lavoro, la pittura, le sia dedicato. Anzi, perché l'ombra sia la condizione stessa della pittura, o meglio, più che l'ombra, la commistione di ombra e luce espressa nella parola chiaroscuro. Chiaroscuro riguarda soprattutto il disegno e indica il modo di rendere il volume dei corpi, il loro esporsi alla luce e affondare nell'ombra, quindi un espediente mimetico che delle cose vuol riprodurre l'aspetto naturale e il modo come esse si offrono alla vista. Perché le cose sono implicate in una mescolanza di luce ed ombra, l'ombra in cui le loro cavità sprofondano e anche quella che esse proiettano l'una sull'altra, ombra portata, segno distintivo di ogni cosa terrestre, segno certo di noi stessi come creature terrestri, segno che nella Divina Commedia rivela il poeta come vivente, segno o appendice corporea che viene sottratto a qualcuno in un famoso racconto. Ciò che viene sottratto è ombra, ma anche anima, il doppio, il ka degli egizi, che accompagna la nostra vita corporale ed è destinato a prolungarsi di là, dove non saremo che ombre. Ecco che, appena ci affacciamo sull'ombra, si spalanca un territorio grandissimo, territorio dell'oscurità contrapposta alla luce, imago spirituale, doppio oscuro dei viventi, proiezione illusoria di sé che i corpi proiettano sopra una superficie che presto diventerà la superficie del quadro, il suolo della pittura. Perché la pittura nasce proprio dal contorno dell'ombra dell'amato che un amante traccia col carbone sul muro per sottrarre questa precaria immagine al suo destino effimero. Quindi anche l'immagine è ombra. Sul carattere umbratile dell'immagine, di ogni immagine, potrebbe aprirsi un'altra grandiosa interrogazione, ma mi terrò dalla parte dell'ombra. Ho riconosciuto molto presto che la mia collocazione era fra le ombre, se una delle prime frasi che ricordo riferita al mio lavoro è del vecchio Carrà che mi dice «Ricordati di fare le ombre musicali». Ci fosse o no qui un po' della retorica del vecchio maestro che vuole stilare sentenze a futura memoria, il fatto che io me ne ricordi ancora vuol dire che riuscii a cogliere il centro del mio far pittura e forse del far pittura in genere. Se mi volto indietro e getto uno sguardo sui miei primi anni, anni d'apprendistato, all'ombra di mio zio, il pittore o di mio padre, o di quanti avevo eletto allora più o meno occasionali maestri, vedo che l'ombra già mi sta vicino come una fatale ospite e compagna. Da ragazzo frequentavo per qualche tempo lo studio di mio zio. Il motivo dichiarato era quello di assorbire almeno un po' della sapienza del vecchio pittore. Il motivo taciuto, quello di riavvicinare attraverso di me, messaggero ignaro, i due fratelli, mio padre e mio zio, che la vita aveva allontanato. Ero soggiogato dalla maestria di mio zio, attratto nel suo territorio strenuamente retrospettivo. Volevo anch'io allora una rinascita dell'arte, del mestiere. Un giorno, a qualcuno che mi interrogava, dissi che frequentavo lo studio di mio zio. Per imparare la tecnica, aggiunsi. Allora quello, un famoso scultore di cui più tardi divenni amico, mi disse «Ma non c'è una tecnica, ce ne sono tante». Questa risposta fece deflagrare le mie ingenue certezze e mi mise sulla strada del dubbio, dell'interrogazione, dei tentativi sempre ripresi sulla quale ancora mi trovo.
Allora, la luce definisce il rapporto del pittore con lo spazio, la luce e poi soprattutto il colore. Era una pagina di Ruggero Savinio, pittore, riletta da Emilio Cappuccio. Cari amici, abbiamo terminato la nostra quasi mezz'ora insieme. Oggi abbiamo divagato sul termine spazio, lo spazio nel senso di ambiente, di creato, così come ne parlava il Santo Padre nella sua enciclica Caritas in Veritate. Lo spazio che l'umanità ha a disposizione su questa terra è teoricamente disponibile, sufficiente per tutti. A maggior ragione è necessario che l'umanità avverta come dovere gravissimo quello di consegnare appunto questo spazio, questa terra che ha ricevuto come dono di Dio, alle nuove generazioni, in uno stato che anche tale che anche se possano degnamente abitarla e soprattutto ulteriormente coltivarla. Questo comporta una serie di impegni, un senso di responsabilità elevato, e per poter mantenere questa alleanza appunto tra l'uomo e il suo ambiente, tra l'essere umano e il suo spazio. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together.